Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qua seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. In questa seconda parte parleremo un po' degli dèi attraverso il commento agli inni orfici. Tanto diciamo sempre che internet è un eccezionale strumento attraverso il quale possiamo mantenerci tutti in contatto e continuare a far circolare gli dèi. Su internet ho mandato dei commenti a dei proverbi egiziani di 1300 anni che vanno a indicare un po' quali sono gli elementi a cui bisogna essere attenti all'interno della struttura sociale per riuscire a vivere bene, cioè a costruire il futuro. E questi elementi che ho mandato su internet, sui gruppi di discussione, diventeranno anche una parte delle trasmissioni, chiaramente quando potrò farli. Per quanto riguarda poi gli inni orfici, siamo arrivati quasi alla fine degli inni stessi che ho presentato prima nei gruppi di discussione e poi un secondo tempo li ho presentati anche qui per radio. Bene, gli inni orfici stanno per essere conclusi. Chiaramente dopo gli inni orfici farò qualcos'altro. E in realtà il progetto che ho in mente, cioè che ho in mente, che qualcuno mi ha messo in mente, fra virgolette, è rispetto ai culti misterici antichi. Qualcuno mi ha telefonato la volta scorsa da Bassano dicendo che lui stava aspettando da Valla il libro in due volumi degli antichi culti misterici. In realtà io ce l'ho da un anno quel libro. E l'ho visto, l'ho un po' guardato alla grande e penso che cominciando dai riti di Eleusi, commentando l'inno omerico a Demetra prima e poi a tutti i frammenti che da Apollodoro a Pausani a tutti gli altri sono rimasti sugli Eleusi, bene, commentando questo, andremo a ricostruire completamente quelli che sono l'antica religione misterica di Eleusi, e se avrò tempo, se sarò ancora in vita, se potrò sopravvivere, ricostruiremo tutte le antiche religioni misteriche partendo dai frammenti che ci sono rimasti. Certo, il mio è un'affermazione un po' forte, è un'affermazione un po' arrogante, cioè io mi propongo di ricostruire tutte le religioni misteriche. Io lo posso fare, cioè nel senso che io pratico stregoneria e io posso fare questo. Naturalmente ciò che io faccio questo lo faccio partendo dalle religioni misteriche antiche e riportandole nel mondo di oggi. Cioè io posso fare questo. E io, se avrò tempo, se avrò modo, se avrò possibilità, se avrò forza, lo farò. È chiaro questo. Pertanto, quello che noi andiamo a definire nelle antiche religioni misteriche, voi non lo troverete in nessun altro testo che sia ufficiale. Come non trovate in nessun altro testo ufficiale quello che è il commento agli inni orfici. È vero, io li uso un po' anche a livello funzionale, cioè oltre all'interpretazione dell'inno orfico, metto anche la contrapposizione che c'è fra inno orfico. Vai tranquilla, Manuela, mi arrangio io, non ti preoccupare, non ti preoccupare. E quello che è l'antico inno orfico e qual è la funzionalità che all'inno orfico voglio dargli io nella situazione in cui vivo. Però io posso fare anche altre cose, cioè vedere l'antico e descrivere l'antico solo per l'antico, solo che questo non lo farò. Chiaramente scriverò l'antico in funzione del tempo che mi viene incontro, cioè del nuovo che deve essere costruito. Bene, è la mia funzione, cioè è la funzione dell'apprendista stregone, è la funzione del guardiano dell'anticristo questa, ed è una funzione che quando uno se l'assume a vita. Dopo di questo, dico un'altra cosetta. Prossime due trasmissioni, tendenzialmente io non ci sono. Può darsi che magari mi prenda un permesso, mi prenda un giorno di ferie e magari ci sia. Però tendenzialmente io non ci sono, per cui mi sostituirà Francesco, sperando che Francesco lo possa fare. anche perché sembrerebbe che possa magari andare in Lituania a fare il congresso del VCR, delle religioni etniche a livello mondiale, cioè il congresso mondiale delle religioni etniche. Sembrerebbe che riesca a fare, anche perché ieri mi è stato prorogato il contratto di lavoro di un anno, praticamente prima mi sono stato assunto per un mese, dopo per 3 mesi, dopo per 8 mesi, adesso praticamente ho il contratto di lavoro per un anno, per cui dovrei riuscire in linea di massima ad avere sia i soldi sia la possibilità di andare al congresso mondiale delle regioni etniche. Naturalmente so che Silvano ci va e naturalmente spero di andarci anch'io. Per il momento sono a buon punto, non so se alla fine riuscirò a portare a termine tutto, però sono a buon punto. Bene, detto questo, continuiamo ancora ricordandovi il rito del 21 agosto, e da prima il rito del 21 agosto cominciamo con la trasmissione di oggi, che si riferisce a alcune religioni, alcune visioni di divinità dell'antica religione greca, però legate ai neoplatonici. Pertanto, quando si dice antica religione greca legata ai neoplatonici, siamo sempre nel terzo o quarto secolo dopo Cristo, cioè per cui siamo nella parte più recente. Stanno suonando i telefoni, vi ricordo che io non rispondo ai telefoni mentre sono in trasmissione, se non dopo finito, cioè gli ultimi 10 minuti della trasmissione. Siamo al terzo o quarto secolo ed è una serie di gnorfici. Gli gnorfici sono legati essenzialmente alla figura di Dioniso. Sono legati alla figura di Dioniso perché Dioniso è il nato 3 volte ed è praticamente la quintessenza, chiamiamola così, anche se il termine non è bello, di ciò che è la religione pagana antica, di ciò che è il modo con cui gli antichi vanno ad affrontare la stregoneria nella loro quotidianità. Dioniso, colui che viene da cui madre muore perché non riesce a guardare l'immensità di Zeus, arriva Hermes salva Dioniso, lo cuce nella gamba di Zeus, cioè nel cielo, nell'atmosfera. Zeus lo partorisce dalla sua gamba. Pertanto è il secondo parto, prima muore il feto, è l'individuo che si costruisce in atmosfera, e infine i titani che dilaniano le membra e dopo ricostruisce, torna nuova vita attraverso il corpo luminoso. Tutto questo passaggio misterico di Dioniso, che viene vissuto nella regione misterica bacchica, cioè nelle dionisiache, eccetera, non è altro che la quintessenza di quello che è, diciamo così, il paganesimo legato anche ai neoplatonici. Poi i neoplatonici hanno anche altre cose, vabbè, ma hanno anche il concetto di assoluto, cioè sono tante cose che vengono messe assieme, però questo è legato agli neorfici. Naturalmente negli eniorfici, per costruire l'infinito, per costruire l'immenso, concorrono molte divinità. Ebbene, una di queste divinità, quella che andiamo a leggere oggi, è Aurora. Aurora, questo immenso, questa divinità così amata da tutti coloro che praticano stregoneria, tutti quelli che praticano stregoneria amano profondamente Aurora, noi la usiamo, la commentiamo e in più facciamo un'altra cosa. Vogliamo vedere come i cristiani hanno distrutto Aurora, cioè l'odio che ha il cristianesimo per la vita, l'odio che ha il cristianesimo per gli esseri umani e come va a manipolare e trasformare Aurora. Ebbene, in orfico ad Aurora, vi ricordo che Aurora aveva sempre, cioè con tutti gli orfici hanno sempre un profumo, in questo caso per Aurora si bruciava sull'altare nel braciere la polvere di incenso. In orfici, profumo di Aurora, polvere di incenso. Ascolta, Dea che porti ai mortali il giorno che risplende, Aurora della luce splendente che rosseggia attraverso il cosmo, messaggera del grande Dio Titano luminoso, che il cammino oscuro scintillante della notte col tuo sorgere mandi sottoterra, guida di opere, ministra di vita per i mortali, di cui si allieta la stirpe degli uomini mortali. Non c'è nessuno che sfugga la tua vista posta in alto. Quando scuoti il dolce sonno delle palpebre, ogni mortale gioisce, ogni rettile e tutte le razze di quadrupedi e di volatili e dei numerosi animali marini. Infatti procura ai mortali ogni vita attiva, ma beata santa, accresci la sacra luce degli iniziati. Aurora. Questo è tratto da Inni Orfici di edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Aurora soccorre gli iniziati perché Aurora è l'alba della visione del mondo, un'alba continua che si ripete, per cui gli occhi dell'iniziato, gli occhi dell'apprendista stregone vengono continuamente aperti da aurora dopo aurora che è aurora dopo aurora, e così c'è il risplendore, cioè lo splendore del nuovo che arriva all'iniziato, di chi percorre un sentiero di conoscenza. L'Inni Orfici è tratto appunto da l'edizione di Lorenzo Valla, la traduzione di Gabriella Ricciardelli. Lorenzo Valla, la casa editrice, quando si è accorta che ho messo tutti il commento agli Inni Orfici su internet, ne ha approfittato immediatamente mandando il suo testo. Comprate il mio testo, Inni Orfici, traduzione Gabriella Ricciardelli, in tutto internet. Per cui non solo ha visto in maniera positiva il lavoro che abbiamo fatto, ma l'ho anche sfruttato. Vabbè, vediamo, piccola nota personale, piccola soddisfazione personale. Passiamo al commento. Aurora è la breccia della percezione, è il bagliore dell'intuizione che si presenta alla ragione e che riconosciuta diventa parte dell'agire dell'individuo. Aurora è l'attimo che separa la notte dal giorno, la non conoscenza dalla conoscenza, il non consapevole dal consapevole. Aurora è l'illuminazione, la comprensione di quanto prima era oscuro. Aurora è compagna di ogni nuovo nato nella natura. Aurora lo accompagna a scoprire il giorno della vita, attimo dopo attimo, giorno dopo giorno. Ogni attimo è un giorno che assuma nuova luce agli occhi dell'ardimentoso, che affronta la vita giorno dopo giorno e che affronta lo sconosciuto nel quale è nato attimo dopo attimo. Aurora è questa trasformazione continua che porta a brillare la conoscenza e la consapevolezza in ogni essere, in ogni germinazione, che è il cammino oscuro scintillante della notte col tuo sorgere mandi sottoterra. Mandare sottoterra, in questo caso, assume il significato di lasciarlo al passato. Prima non era luce, ora è luce. Prima non era la conoscenza, ora è la consapevolezza. Dove Aurora relega la consapevolezza nel presente, al passato, quando illumina il soggetto a una nuova consapevolezza, aggiungendo a quella nuovi fenomeni, nuove comprensioni, nuovi atti con cui arricchire la qualità della propria vita. Ed è proprio nel concetto di arricchimento della consapevolezza del soggetto l'affermazione dell'inno guida di opere, ministra di vita per i mortali, di cui si allieta la stirpe degli uomini mortali. Manifestare Aurora per gli esseri umani e aggiungere conoscenza a conoscenza, consapevolezza a consapevolezza, sapere a sapere, perché questo fare è l'operare che trasforma gli individui e allieta la stirpe degli esseri umani. Questo fare è lo scuoti il dolce sonno dalle palpebre, dove per sonno è intesa la coscienza che non alimenta se stessa, la consapevolezza che rinuncia a rinnovarsi, il sapere che pensando di aver raggiunto la verità ritiene di non dover più progredire. E Aurora scuote il sonno dalle palpebre ad ogni figlio di Era, ad ogni essere di ogni specie dell'essere natura. Ogni mortale gioisce, ogni rettile e tutte le razze di quadrupedi, di volatili e dei numerosi animali marini, infatti, procura ai mortali ogni vita attiva. La vita attiva, la vita che costruisce il corpo luminoso dentro gli esseri figli di Era, è data dall'arricchimento di se stessi, dalla manifestazione di Aurora dentro ogni essere. Proprio per questo motivo gli iniziati la invocano, che Aurora continui a dispensarsi il suo potere di essere, affinché ognuno di noi sia sorretto sulla strada per lo sviluppo della propria coscienza e della propria consapevolezza. Aurora è il giorno che nasce. Aurora è la forza che ci porta fuori dalle tenebre. Aurora è la manifestazione della forza attiva che trasforma la nostra esistenza in un cammino glorioso che ci porta a bussare alle porte dell'Olimpo. i monoteisti, dovettero distruggere Aurora per impedire all'essere umano di trasformarsi in un dio. Dovettero distruggere la manifestazione di Aurora per costringere l'essere umano in ginocchio affinché, diventando bestiame di un gregge che produce energia di morte attraverso la sottomissione, cessasse di esistere alla morte del corpo fisico. Leggiamoci dalla Sacra Bibbia, Libro dei Salmi, Salmo 148. Lodate il Signore dai cieli, lodatelo dai luoghi eccelsi, lodatelo voi tutti, angeli suoi, lodatelo voi tutte, o schiere, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutti, astri lucenti, lodatelo cieli dei cieli, o voi acque al di sopra del cielo, lodino il nome del Signore, poiché Egli comandò ad essi ed essi furono creati. Li stabilì per sempre in eterno, diede loro una legge che non cadrà, lodate il Signore sulla terra, mostri marini e abissi del mare, fuoco e grandine, neve e bruma, turbini di vento che seguite i suoi voleri, monti e voi tutte colline, alberi da frutto e cedri tutti, fiere e armenti tutti, rettili e uccelli pennuti, re della terra e popoli tutti, principi e giudici tutti della terra, giovani e vergini, vecchi e bambini, lodate il nome del Signore, poiché solo il suo nome è eccelso, la sua maestà sorpassa i cieli e la terra, egli risolleva la potenza del suo popolo, motivo di lode per tutti i suoi santi, per tutti i figli di Israele, popolo a lui caro, alleluia. Ma si può essere più deficienti, più mentecati, più criminali, più vermi, più vigliacchi? Questa è una mia affermazione di questo momento, Che differenza c'è fra questa affermazione, lodate, lodate, mettetevi in ginocchio, quando ad Aurora si dice, ogni mortale gioisce, ogni rettile e tutte le razze di quadrupedi, di volatili e dei numerosi animali marini, infatti procuri ai mortali ogni vita attiva. Che differenza fra questa affermazione degli neorfici e mettetevi tutti in ginocchio e lodate il padrone? Vado avanti col commento. Come si vede, tutto viene piegato e sottomesso al padrone, tutto viene privato della propria volontà d'esistenza, tutto viene privato del proprio farsi aurora, tutto è privato delle tensioni della propria esistenza, tutto l'esistente viene stuprato e sottomesso a maggior gloria del Dio padrone, che si diletta a stuprare e sottomettere le tensioni d'esistenza degli esseri e che con questo legittima la distruzione, l'annientamento, il genocidio di chi non si sottomette a sua gloria. Da questo continuano i cristiani, e questa che vi sto leggendo è una delle peggiori aberrazioni che i cristiani abbiano mai scritto. Voi dunque pregate così, da Matteo 6,9: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male, perché se perdonate agli uomini i loro falli, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli uomini, nemmeno il vostro Padre Celeste vi perdonerà i vostri peccati. Ma si può essere più deficienti e mentecati di queste affermazioni? Questa è una mia affermazione in questo momento. E subito dopo, affinché nessuno si faccia illusione nei confronti del Dio padrone, il quale non ha doveri, ma è solo dedito a mungere pulsioni di morte della sottomissione e dedito al capriccio delle proprie voglie, il giovane, udite queste parole, se ne andò via rattristato, perché aveva molti beni. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, in verità vi dico, difficilmente un ricco fra parentesi quadra, ricco di conoscenza, ricco di consapevolezza, ricco di sapere, ricco di tensioni, ricco di bisogni, di passione della vita, non si intende ricco di oggetti e soldi e capitali, ma ricchezza quale capacità di determinazione di se stessi, tanto da sottrarsi alla sottomissione, nota mia. Dunque, un ricco entrerà nel regno dei cieli. Sì, ve lo ripeto, è più facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco nel regno di cielo. Udito ciò, i suoi discepoli sbigottirono e dicevano, chi dunque potrà salvarsi, visto che tutti loro erano ricchi e sottraevano soldi alle altre persone? E Gesù, guardandoli, disse, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è impossibile. Se non vi preoccupate anche se rubate soldi alle persone, tanto Dio qualcosa vi aprirà anche per voi. Matteo 19,22. Strappare Aurora dalle manifestazioni degli esseri umani e aggiungere il terrore se non la si è strappata abbastanza. distruggere negli esseri umani la ricchezza del loro sapere, della loro conoscenza, della loro consapevolezza, per ridurre alla miseria della sottomissione, uccidere Aurora nel petto degli esseri umani fin tanto che sono bambini, quando non si possono difendere né possono discriminare. Quale orrore! Nessun'altra specie, fra le tante figlie di Era, sacrifica i propri figli distruggendo nel futuro, solo gli esseri umani in ginocchio davanti all'orrore di morte del monoteismo. Però Aurora risorge subito dopo la notte, perché dopo la notte, anche dopo la notte dell'orrore cristiano. Ricordatevi, c'è una vecchia leggenda delle popolazioni celtiche del nord che dice che Ragnarok, cioè il lupo, si è mangiato Ferir il sole, e mangiandosi Ferir il sole è venuta l'era di Ragnarok, l'era dell'inferno. Ma se noi sapremo svegliare gli dèi cacceranno Ferir il lupo dal cielo, però starà a noi e solo a noi ricostruire la vita. Recitiamoli alcuni lampi di luce per non dimenticare quanto sangue e quanto dolore costò l'uscita dall'orrore cristiano. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento di compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. La Repubblica tutela la salute come fondamento diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. L'arte e la scienza sono libere e libero nell'insegnamento. La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Per 1600 anni il cristianesimo, in nome del suo Dio padrone, ha sempre bloccato questo. Sono frammenti, frammenti per non dimenticare quanto sangue è costato affinché Aurora riprendesse a risplendere, e affinché Aurora continui a risplendere distruggendo l'orrore cristiano che ne volle la distruzione nel cuore degli esseri umani, costringendolo in ginocchio davanti al loro Dio assassino. Noi ricordiamo, ricordiamo, ed è nostro dovere alimentare Aurora attraverso le nostre azioni e le nostre scelte, attraverso le strategie di esistenza con le quali alimentiamo la nostra conoscenza e la nostra consapevolezza, il nostro sapere e l'abilità delle nostre mani. Tutto questo per costruire il giorno che risplende. Così anche noi con gli orfici possiamo intonare l'inno per non dimenticare. Ascolta, Dea, che porti i mortali il giorno che risplende, aurora della luce splendente, che rosseggia attraverso il cosmo, messaggero del grande Dio Titano luminoso, che il cammino oscuro scintillante della notte col tuo sorgere mandi sottoterra, guida le opere, ministra di vita per i mortali, di cui sei lieta la stirpe degli uomini mortali, non c'è nessuno che sfugga alla tua vista posta in alto. Quando scuoti il dolce sonno dalle palpebre, ogni mortale gioisce, ogni rettile, tutte le razze di quadrupedi, di volatili, di numerosi animali marini. Infatti procura immortali ogni vita attiva, ma beata, santa, cresce la sacra luce agli iniziati. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bene, Aurora è quanto fa di una persona un iniziato. L'iniziato non è altro che colui che inizia un cammino di trasformazione, che inizia un cammino attraverso il quale prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Si diventa iniziati quando? Non si sa. Non c'è un momento stesso in cui si diventa degli iniziati. Un giorno sorge in noi un'idea. Un'idea si forma dentro di noi e piano piano prende forma. È un'idea per la quale noi ci rendiamo conto che fuori di noi c'è uno sconosciuto. È un'idea per la quale noi ci rendiamo conto che dobbiamo sviluppare il coraggio per affrontare quello sconosciuto. Bene, quest'idea che sorge fa di una persona qualunque un iniziato. Quest'idea si muove attorcigliandosi, attrabbandosi, come una specie di serpente in mezzo a tutta una serie di ostacoli incredibili, come l'acqua che scende all'interno della terra e cerca di tornare alla luce, cerca di sgorgare, e allora penetra in ogni anfratto, in ogni angolino, copre e va a coprire ogni buca che trova, finché non riesce a trovare la luce del giorno a sgorgare. Ebbene, questa forza che spinge l'individuo a cercare il nuovo, ad affrontare il nuovo, a prepararsi per il nuovo, a vivere in maniera diversa, a percepire il mondo in maniera diversa, quest'idea che si forma dentro è il battesimo dell'iniziato. Cioè, in quel momento, come questa forza comincia a muoversi, la persona si trasforma da una persona normale in iniziato. E non esiste nessuna regola, nessuna regola stabilita per dire questo è un iniziato e questo no. Cioè, non esiste qualcosa che dice questa persona è e l'altra non è. È semplicemente queste forze che si avvinchiano, che si muovono all'interno delle persone e che a un certo punto le persone le fanno proprie, vi aderiscono e le mettono in atto con le loro azioni, con la loro volontà, con la loro necessità di esistenza. Queste forze, quando si sviluppano, cominciano a far scoppiare Aurora. Aurora si presenta all'iniziato, a chi va alla ricerca della conoscenza, come scoppi di luce, come dei mattini che arrivano uno dopo l'altro, come delle albe che arrivano dopo la notte. Quando la persona dice: ecco, ho capito questo concetto, ho capito questa cosa, immediatamente, come lei l'ha capita e come tenta di descriverla, nella sua mente si forma il buio. Ma non è un buio che soffoca, è che quella cosa che lei ha capito l'ha interiorizzata, l'ha fatta propria. Ha raggiunto un livello, in quel momento si comincia a formare il buio e la forza dentro di lei, l'idea della trasformazione Aurora, comincia a spingere. Finché un giorno una nuova idea si presenta a quella persona e dice: cazzo, adesso ho capito quella cosa che prima non avevo capito. E la fiamma della luce la pervade, la attraversa e quella cosa che lei ha capito si trasferisce dentro se stessa. Finalmente ha capito un nuovo concetto, ha capito di fare una nuova cosa. Ebbene, quella cosa, quel lampo luminoso viene interiorizzato, viene fagocitato, diventa parte dell'azione della persona e comincia a sparire nel buio. La persona si è trasformata. E a un certo punto l'idea ricomincia a lavorare, ricomincia a muoversi all'interno della persona e finalmente la persona capisce ancora qualcos'altro di nuovo. E allora un lampo di luce ancora la attraversa, la persona si apre, vede una nuova alba e quelle nuove cose che lei ha capito le fagocita, le fa sue, le trasforma in azione, prende nuove decisioni nella vita e ricala il buio. Ma ogni volta che una nuova alba arriva, ogni volta che quei nuovi elementi vengono fagocitati, che ricade il buio e che nuove albe arrivano, la persona cresce, aggiunge conoscenza dopo conoscenza, conoscenza dopo conoscenza. Non è altro che la rappresentazione della vita stessa. La vita come una costruzione, una trasformazione continua dell'individuo, alba dopo alba, aurora dopo aurora, trasformazione dopo trasformazione. Ma quando l'individuo in questo processo mette la propria volontà e mette il proprio intento per raggiungere obiettivi, per soddisfare passioni, desideri, percezioni che ha nel mondo, ebbene l'individuo si trasforma in un Dio. E allora ecco che Aurora diventa parte integrante della trasformazione divina di una persona. Ecco perché Aurora è molto amata da chi pratica stregoneria, perché ogni volta che noi abbiamo un bagliore di Aurora, significa che il nuovo sta entrando dentro di noi e dopo che noi saremo stati in grado di fagocitare il nuovo, non saremo più quelli di prima, avremo un nuovo potere da rappresentare nella vita. Bene, dopo Aurora vado a un'altra divinità che io amo veramente profondamente, ed è Temi. Davanti a Temi, chiunque si arrende, Zeus stesso, Sempre quegli neorfici, il profumo che bruciamo nel nostro braciere è incenso. in orfici profumo di temi, incenso. E, scusate un attimo. La figlia santa di cielo invoco, temi di padre illustre al germoglio di terra, fresca fanciulla dal volto di corolla che prima mostrò ai mortali il santo oracolo, nell'orto delfico dando responsi agli dei, nella terra pitica dove regna Pitone, che anche a Febo, signore, insegnò gli oracoli da tutti onorata, dalle splendide forme venerabile che ti aggiri di notte, per prima hai rivelato ai mortali i santi riti, festeggiando il Signore nelle notti bacchiche. Da te, infatti, provengono gli onori dei beati e i santi misteri, ma beata, vieni gioiosa, con volontà benevola, ai tuoi sacri riti iniziatici, fanciulla. Daini Orfici, edizione Lorenzo Valla, traduzione Gabriella Ricciardelli. Spesso gli studiosi interpreti della mitologia parlano di temi come della giustizia universale. Non è scorretto, ma è fuorviante. Cosa significa parlare di giustizia nel cosmo fuori dalle concezioni etico-morali degli esseri umani? Qual è il parametro di riferimento per cui diciamo che questo è giusto e questo è ingiusto? Ho sentito dei commentatori di documentari sugli esseri animali che parlavano della crudeltà del lupo mentre caccia le sue prede. Non ho mai sentito parlare della crudeltà dell'essere umano nel mangiarsi un cespo di insalata. Per parlare di giustizia universale è necessario un riferimento, e nel paganesimo politeista i riferimenti sono all'interno degli oggetti, all'interno dell'esistente. Per parlare della divinità temi, dobbiamo parlare della qualità delle azioni universali che messe in atto dagli esseri di tutto il cosmo trasformano questi esseri in dei, portandoli a contribuire a costruire la coscienza di sé universo. Per comprendere temi dobbiamo parlare di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Da questo movimento, alla base dell'intero cosmo, ogni ordine di esseri e di ogni specie, di ogni natura, su ogni pianeta, deduce la propria diche. Deduce cioè l'aspetto specifico di temi che si cala in quella specie e in quegli esseri, manifestando le proprie specificità, sia in quanto specie, sia per quanto riguarda i sistemi sociali, come regole all'interno della specie. Dice, temi è la relazione che intercorre fra un soggetto e l'intero insieme di soggetti, ed ognuno di loro, nel mondo in cui vive. Solo che temi non è una verità da applicare, un comportamento a cui attendere. Temi è manifestazione di intento nelle relazioni fra i soggetti, dove gli adattamenti messi in essere dai soggetti sono in relazione alla giustizia temi, quando la direzione in cui vanno le soluzioni della contraddizione è nella costruzione dell'intento universale. Considerando che intento è lo scioglimento dei legamenti e delle costrizioni che inchiodano i soggetti alla forma nel mondo per come viene percepito, si manifesta temi quando questi legamenti vengono sciolti e il soggetto amplia se stesso nel mondo in cui esiste, cioè cresce. L'attenzione che ha il soggetto nel curare le proprie condizioni di crescita, tenendo presente le condizioni di crescita del momento in cui vive, fa di temi l'oracolo per eccellenza. Il senso dell'oracolare nel mondo antico non era tanto conoscere il futuro, c'era anche questa forma, ma apparteneva alla superstizione fatta propria dopo dal cristianesimo, ma conoscere l'impatto delle nostre azioni nell'insieme in cui quelle azioni venivano fatte. Come il mondo, la società, lo sconosciuto che mi circonda avrebbe reagito qualora io avessi posto in essere la mia intenzione? Come avrebbe reagito lo sconosciuto che mi circonda se io decido di muovere guerra a un certo nemico? Come avrebbe reagito il bosco qualora io decidessi di tagliare quelle piante? Comunque io muovo guerra al nemico, comunque io taglio quelle piante, ma voglio farlo in maniera favorevole. Voglio che lo sconosciuto, gli dei, mi assistino nel mio proposito. Io voglio sì muovere guerra al nemico, voglio sì tagliare le piante del bosco, ma non è mia intenzione saccheggiare e annientare per il piacere di annientare. Il mio scopo è risolvere la contraddizione che sto vivendo. Un nemico che non posso affrontare in maniera diversa, un campo da allargare sgradicando una parte del bosco. ho degli intenti e dei propositi da raggiungere, raggiunti i quali la mia azione si ferma o prende un'altra direzione. Cosa della mia azione mi verrà addosso, mi si ritorcerà contro? Cosa dello sconosciuto si presenterà a me, creandomi degli ostacoli? Questo è l'oracolo cui temi adempie. Non la conoscenza del futuro, ma un'informazione del luogo in cui io non sono in grado di accedere data la mia ragione. Chiamiamola pure temi, giustizia universale, ma da quando il cristianesimo ha imposto il concetto di verità rivelata in contrapposizione al concetto di libertà, dai legamenti da perseguire, alle orecchie di temi quell'appellativo suona quasi come un insulto. Fin tanto che gli esseri umani si nutrono da temi, i cristiani non li possono trasformare in pecore del gregge da portare al macello. Alla sottomissione che i cristiani propongono prima e impongono dopo, gli esseri umani oppongono le loro tensioni che spingono verso intento di cui temi è garante e guardiana delle relazioni fra gli esseri umani. E vediamo come i cristiani hanno tentato di allontanare gli esseri umani dal potere di essere di temi. Innanzitutto viene ucciso l'essere umano che costruisce se stesso. Lo si deve convincere che per lui vale più che lui vale più dei passeri e dei gigli dei campi per il Dio padrone. E poi si distrugge temi, che attraverso diche spinge dentro di lui al fine di predisporlo nudo e disarmato di cultura e conoscenza a confidare e credere nel truffatore che regala certezze delle sue paure e della sua impotenza davanti al mondo. Così l'essere umano non determina più la sua vita manifestando temi e diche, ma è costretto a confidare. Non verifica in chi confida, in quanto gli viene impedito di verificare. Così il truffatore inizia la sequenza del suo inganno. In verità vi dico, chi non entra nell'ovile della porta ma vi sale dall'altra parte è ladro e assassino, chi entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama per nome le pecore e le conduce fuori. Quando ha fatto uscire tutte le sue cammina innanzi a loro, le pecore lo seguono perché conosce la sua voce, non seguono invece un estraneo ma fuggono da lui perché non conoscono la sua voce, la voce degli strani, Giovanni 10.1. Un mondo fatto da padroni e pastori e pecore possedute dal padrone pastore. Questo è il quadro sociale che il cristianesimo ha imposto agli esseri umani. Non c'è temi in questo quadro, non c'è il respiro di libertà per gli esseri umani. O sono padroni di pecore o pecore possedute dal padrone. Gli esseri umani non possono vivere per se stessi. Se combattono il loro padrone non è perché vogliono costruire la loro libertà, ma perché sicuramente perseguire un diverso padrone. Quale orrore. In verità vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e chi l'ascolta vivrà, perché il Padre ha in sé la vita, così pure ha dato la vita ha dato al Figlio d'aver la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché viene l'ora in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e quelli che hanno operato il bene ne usciranno per la resurrezione della vita, quelli che invece fecero il male per la risurrezione della condanna. Giovanni 5,25. Si distrugge nell'essere umano la manifestazione degli dèi, le manifestazioni di se stesso in quanto Dio, che attraverso temi opera le scelte della vita, e lo si costringe con l'unica novità di cui sono portatori cristiani sulla scena della storia, i campi di sterminio per sottomettere esseri umani al loro Dio padrone. I genitori, come padroni dei figli, riprodurranno nella famiglia i rapporti sociali del campo di sterminio e li si costringe a confidare nel padrone. Non devono confidare in se stessi, non devono serrare denti e pugni per affrontare la loro esistenza, non devono armarsi di conoscenza e consapevolezza e sapere per affrontare la vita, devono tremare di paura davanti ad un Gesù, un imbroglione, un infingardo e rinunciare a bussare alla porta dell'Olimpo per essere riconosciuti come dei. In questo modo i cristiani hanno ucciso temi e diche nel cuore degli esseri umani, ma temi e diche sono sempre presenti e spingono affinché l'essere umano si prenda nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Ascoltiamo il sussurro di temi che attraverso diche sollecita gli esseri umani. Il carattere ecclesiastico, il fine di religione o di culto, di un'associazione o di istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e di ogni altra attività. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 20. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 24, comma 1 e 2. Sappiamo che il sussurro degli dèi deve essere manifestato dalla determinazione degli esseri umani. Così sappiamo che i principi restano il frutto di chi manifestò nel passato la propria determinazione, ma che possono morire in qualunque momento se noi non manifestiamo la nostra volontà e la nostra passione. Proprio per la determinazione con cui l'idea non si è saputo sussurrare nel cuore degli esseri umani affinché agissero per forgiare un presente, quale uscita dall'orrore cristiano, che anche noi ci uniamo agli orfici ed evochiamo. La figlia santa del cielo invoco, temi di padre illustre, il germoglio della terra, fresca fanciulla dal volto di corolla, che per prima mostrò ai mortali il santo oracolo, nell'antro delfico dando risponsi agli dei della terra pitica, dove regna Pitone, che anche a Febo, signore, insegnò gli oracoli da tutti onorata e dalle splendide forme venerabili che ti aggiri di notte. Per prima hai rivelato i mortali i riti santi, festeggiando il signore nelle notte bacchiche. Da te infatti provengono gli onori dei beati, i santi misteri, ma beata, vieni gioiosa con volontà benevola ai tuoi sacri riti iniziatici, fanciulla. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E penso che oggi vi ho fatto due delle più grandi divinità che chi pratica stregoneria conosce e chiama al proprio fianco per riuscire a camminare nell'infinito dei mutamenti. Bene, do il via alle telefonate se qualcuno dovesse per caso telefonare. Vi ricordo i numeri di telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Nel frattempo, finché non arrivano telefonate, cominciamo a dire che intanto il 21 giugno cominceremo i riti, il rito dell'estate a Jesolo, e sarà un momento di incontro, un momento, diciamo così, di unione fra alcune persone che praticano il paganesimo. Dopodiché io spero di riuscire ad avere, cioè spero di fare in tempo ad avere il passaporto, di riuscire a trovare anche un volo aereo per Vilnius e partecipare al congresso mondiale delle religioni etniche. Vilnius, la Lituania, ha forse il più grosso gruppo, diciamo così, di pagani organizzati a livello nazionale. Non sono ancora all'interno dello Stato, però stanno per essere riconosciuti, e noi per noi questo è molto importante. Pronto?
Sì.
Ciao. Bene.
Oh, scusa che sabato sono riuscito a venire dopo.
Perché devo scusarti, scusa, eh?
Eh?
Perché devo scusarti?
Beh, lo fai manco poco.
No, dai, mi spiace che non sei venuto, ma sono contento di sentirti.
Ma va tu su, è ora agosto?
Spero di sì, cioè, sai, sono quelle cose che cominci a progettare, capisci? Cioè, veramente ho progettato già da tempo, però ho dovuto aspettare il rinnovo del contratto per sapere se avevo lavoro o non avevo lavoro. Ieri mi hanno rinnovato il contratto, adesso parto col passaporto. Vedo se riesco a farcela, penso di sì, però, vediamo.
Va tu là, invito?
Noi siamo iscritti come federazione pagana al VCER, al congresso mondiale delle regioni etniche.
Ma era come congressista, noi te paga un rimborso o niente?
Noi sono tutti gratis, ragazzi, bisogna farsi che fatti, cioè, con le proprie forze.
Non è come andare, non è la comunione e liberazione?
Ci hai visto tutti in faccia almeno, ma ti sembra che noi abbiamo soldi?
Cioè, no. Beh, com'era la battuta una volta? Poveri ma belli.
Sì, beh, grazie.
Oh, vieni su, amico, ti fai da interprete.
Ti viene in Lituania?
Magari.
Ah.
Un bel viaggetto, eh? Vado su da solo.
Vado con mia figlia, perché mia figlia sa l'inglese, se non viene mia figlia sono disarmato. Però c'è anche
sì, che altro, Silvano?
C'è Silvano che sa anche il tedesco oltre che all'inglese. Uh-huh. Per cui già, insomma, non faccio proprio la figura del fesso completo, dai.
Se venire mi invece sarà se fa in plane.
Ah sì.
No, spalle a gamiglia inglese.
Oh, bene.
Mango, qui a passare a ordinare da mangiare, dai.
Beh, dai.
Non sei moria.
Oh, io ti dico, non ho paura di affrontare nessun sconosciuto, capito? Anche se io non so nessuna lingua, sarei andato lo stesso, capisci?
Temerario.
Sì, beh, ma io sono folle, per cui...
Se porti a Drio il dizionarietto...
Sì, ma infatti...
Intascabili.
Ma guarda che una volta io ho preso un pezzo in inglese da un sito, sempre del WCR, greco però, non dell'organizzazione greca, e gli ho chiesto a loro il diritto di pubblicarlo. Infatti c'è sul sito della Federazione Pagana, no? Beh, e siccome in quel momento mia moglie e mia figlia non erano molto disponibili, no? Io non so l'inglese.
Ma tu fai meno a parlare inglese?
Oh, sì, sa un po' d'inglese. Mi sono preso il dizionario e me lo sono tradotto. Quando sono arrivato verso la fine, sono arrivati mia moglie e mia figlia a finire.
Sì, voi dite traduzione parola per parola, veniva a fare un disastro.
No, ma dopo conosco il senso, cioè conosco un po' di grammatica, non
ah, è boh, ecco sia... qui.
Però alla fine io, è un 30.000 caratteri, Non è un lavoretto da poco, sono stati 3-4 giorni, una roba del genere.
Beh, si è messo tosto. Va bene, dai, mi saluto, l'ho fatto.
Ti ringrazio.
Ti saluto.
Buona giornata.
Ciao.
Marco, mi fa sempre piacere sentirlo, anche perché è venuto in uno dei nostri dibattiti, non ha più potuto venire al secondo, ma ci sono sempre i CD, Marco, non ti preoccupare. E il punto è che chiaramente noi siamo quello che siamo, cioè non siamo né persone ricche, non siamo né persone che hanno molte possibilità e dobbiamo naturalmente fare le cose sempre calibrate per quello che siamo. Abbiamo sì tanta forza, tanto potere, ma la situazione in cui viviamo si fa con i soldi, perché i biglietti aerei bisogna pagarli, bisogna pagare l'albergo, bisogna pagare tutto quello che serve, e se non hai quello puoi avere un miliardo di idee, ma... chiaramente sei un po' svantaggiato. Comunque il progetto di andare in Lituania si sta facendo sempre più concreto e sarebbe per me una buona cosa. E poi, per quanto riguarda i dibattiti, noi riprenderemo i dibattiti a settembre col Crogiolo dello Stregone. Parleremo della meditazione. Nel frattempo vi ricordo un'altra cosa ancora che si farà, e sarà il rito di agosto sull'altipiano di Asiago. Ormai quel rito viene fatto da 7-8 anni, non mi ricordo esattamente quanto, e sta avendo una sua consistenza. Pronto? Ciao, dimmi Franco, ciao.
Per ringraziarti della trasmissione, e più idee che segue in testa, più se cerca di allontanarsi da sto cristianesimo becero
lo so.
E i casini vari che gli va al rio.
Lo so.
Perché, come diceva bene anche questo amico da Monte Belluna, che non si sa comunione e liberazione, perché qui là, pur di farsi avanti strada, casini vari, hai i finanziamenti,
sì.
Che poi i finanziamenti là, bisogna se teniamo sempre in testa, chi gli paghiamo noi altri.
Esatto.
E perciò è sempre meglio non dare niente, né l'otto per mille, né niente.
Esatto.
Ecco, metterli a terra il più possibile. Ciao Claudio, ciao. Grazie
a te,
stammi
ciao.
Bene.
Ciao. Ma in realtà è vero, cioè se c'è passione, se c'è qualcosa di serio, viene fuori comunque, anche se manca soldi. Certo, io sono fortunato, ho trovato un amico come Franco Carraro che mi ha sorretto in tutti i momenti. Ed è raro trovare amici così preziosi, sarò sempre grato. Però effettivamente, se persone hanno desideri, hanno volontà, hanno passioni, certo, un conto è avere miliardi, una radio sovvenzionata, oppure una televisione, spazi sui giornali, eccetera. Però se ci sono le idee sedimentano, le idee si riproducono, le idee comunque viaggiano, e comunque si può sempre trovare un amico come Franco Carraro che può sempre darti una mano per far funzionare quando hai delle idee. Per cui l'importante è avere l'idealità, la rappresentazione, no? Il nostro animo davanti alla vita, la nostra percezione del mondo, e dopodiché vedrete che qualcosa sorge. Certo, è facile con tanti soldi fare tante cose, ma spesso le persone hanno tanti soldi ma non hanno invece qualcos'altro, cioè non hanno idee. ci sono tanti mezzi televisivi e radiofonici che funzionano, ma sono sempre più vuoti, cioè sempre più vuoti di idee, sempre più vuoti di cose, sempre più vuoti di programmi. Vediamo la nostra Rai TV, insomma, vediamo anche altre cose, che si devono sempre inventare qualcosa che si mangia la coda su se stesso. Ultimissima telefonata prima di andare via. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Parlo con Radio Gamma 5.
Sì?
Sì, salve. Stavo sentendo il programma. Pronto?
Sì, pronto, devo lasciarla parlare. Parli.
Sì, grazie. Cortesemente, ieri ho visto verso le 11:30 sulla Rai, stavo guardando la Rai, avevo visto i famosi esorcisti contro il diavolo. Ma si permettono ancora di prendere per il culo la gente?
Sì?
Ma si permettono ancora veramente di prendere per il culo la gente? O Zena bufala, Zena verità, Zena puttanata? Per me è una puttanata, però a certa gente può far paura. A molta gente.
Giocano su questo, infatti.
Ma giocano sull'ignoranza della gente.
Sì, sì.
Ma siccome io ho compreso, sono un cattolico per modo di dire, non vado in chiesa, mi sto sui coglioni i preti, perché ise tutti cui ladri, patentati, farabutti, quello che ise. Però ho tanto da dire che chi è più farabutti, nel senso che ha più potere, più banche, più schede, tutti quanti più farabutti che c'è nel mondo, predicando il falso, giusto o no?
Cosa posso dire? Non posso aggiungere niente.
Sì, perché c'è una piccola radio, però bisognerebbe mandarla su Radio Maria che sentisse tutto il mondo sta roba qua.
Non si può fare niente, sai.
Lo so, perché gli schede potere.
Esatto.
Il più grande potere del mondo, prima ancora degli americani, dei preti,
Sono d'accordo.
Giusto?
Sì.
E non si dice mai che il Papa, quando va in giro sui paesi a fare il buon samaritan, quanti miliardi che spende andare su e su con l'aereo, tutta la somma armaia de mafiosi, spende dai 3, 4, 10 miliardi a volta, e invece va a mangiare al terzo mondo, e viene dice a Noandri, giusto?
Amico mio, attenzione, io posso difendere quello che dico e tu devi essere abbastanza forte per difendere quello che dici,
Certo.
Ok?
Sono Giovanni.
Grazie.
Ti saluto.
Ciao, grazie. Ciao. Sì, chiudo qui la trasmissione Magistra con il Paganesimo, perché c'è chiaramente Stefano che sta all'inizio. Quando mi telefonate a me, ricordatevi questo, io uso certe parole, certe giri di frase per dire delle cose, perché sono attrezzato per farvi fronte. Voi che mi telefonate siate altrettanto attrezzati per farvi fronte, cioè questa trasmissione viene registrata da tutti i più fetenti cattolici che esistono in giro, per cui ricordatevelo questo, cioè siate attrezzati per far fronte. Certo, non è pericoloso assolutamente, semplicemente giocano sulla debolezza delle persone, si possono prendere a caccia in culo come si vuole, metaforicamente parlando, chiaramente, non dal punto di vista fisico, però siate attrezzati per affrontare la vita, perché è l'unica cosa importante che c'è. Ciao a tutti, naturalmente mi scuso con Stefano di avergli rubacchiato qualche secondo e vado immediatamente alla pubblicità. Ciao ragazzi, ciao.